Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Vi leggiamo ora una breve biografia della giornalista ospite questa settimana a Prima pagina. Francesca Sforza lavora alla Stampa dal 1999. Ha trascorso 4 anni a Berlino come corrispondente e 2 anni a Mosca. Nel corso di questo periodo all'estero è stata più volte inviata in Polonia, in Repubblica Ceca, in Slovenia e a più riprese nel Caucaso. Il suo libro Mosca Grozny, neanche un bianco su questo treno, 2006 Salerno Editrice, ha vinto il premio Antonio Russo. Dal 2007 al 2011 ha lavorato a Torino come caporedattore del servizio esteri. Attualmente è responsabile dei contenuti digitali della redazione romana per il sito www.lastampa.it.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3, benvenuti a questa nuova settimana di Prima Pagina. Ricordo che mentre leggo la rassegna sul Twitter Radio 3 Tweet trovate i riferimenti agli articoli che sto leggendo e ve lo segnalo soprattutto perché proprio in questa serata che ha preceduto i risultati delle primarie su Twitter c'è stato un dibattito davvero molto vivace. Veloce, rapido, frizzante, insomma chiunque lo abbia seguito lo sa. Veniamo a questo punto alla lettura dei giornali che hanno fatto delle scelte direi molto condivise, non particolarmente originali, ma evidentemente la velocità con cui bisognava seguire anche fino all'ultimo minuto ha portato a delle scelte un po' più convenzionali. Sul tema delle primarie vorrei leggervi i numeri, così chi non ha seguito tutte le oscillazioni può avere un aggiornamento. Ve le leggo dalla prima pagina di Repubblica, le oscillazioni anche aggiornate secondo l'agenzia sono davvero minime, 44,3% Pierluigi Bersani, 36,2% Matteo Renzi, 15,1% Nichi Vendola, ma si parla di 16 nelle ultime agenzie, Laura Puppato 2,9%, Bruno Tabacci 1,2%. Questi i risultati delle primarie del centrosinistra che si sono svolte ieri in tutta Italia e andiamo a vedere come sono state commentate. Allora, la giornata di ieri è stata la risposta migliore alla cosiddetta antipolitica. Su questo hanno aperto praticamente, hanno commentato tutti i maggiori quotidiani. Lo hanno scritto Massimo Giannini e Concita De Gregorio su Repubblica, Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Stefano Cappellini sul Messaggero, Norma Rangeri sul Manifesto che ha titolato Voto a 5 Stelle. Leggiamo Federico Geremicca sulla Stampa, l'articolo si intitola proprio in questo, per quello l'ho scelto il più trasparente già nella denuncia iniziale, la migliore risposta all'antipolitica. Oltre 3 milioni e mezzo di cittadini pazientemente in fila per votare, decine di migliaia di volontari ai seggi, altre migliaia nei comitati elettorali dei diversi candidati spalmati da nord a sud lungo tutto il paese. Le primarie del centrosinistra sono state prima di tutto questo, una boccata d'ossigeno e quasi un'assicurazione sulla vita per il sistema Italia nel suo complesso. Non è retorico annotarlo, soprattutto all'indomani del voto siciliano che ha infranto e superato la barriera del 50% di astensioni. C'è un pezzo di paese, insomma, che partecipa, vota, resiste e crede ancora che abbia un senso impegnarsi per cambiare. Il dato è sensazionale, gonfio di significati e però paradossalmente non è certo piaciuto a tutti. Fa sensazione, ad esempio, la durezza che traspare dalle dichiarazioni di Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle. Ai milioni di cittadini in fila ha riservato giudizi e commenti stizziti, l'ennesimo giorno dei morti, un grottesco viaggio nella follia, un'autocelebrazione di comparse e via recriminando. A testimonianza forse che davvero la partecipazione attiva dei cittadini e la buona politica, diciamo così, continuano ad essere il miglior antidoto alla cosiddetta antipolitica. Nel cuore della notte e a dati tutt'altro che definitivi, le cifre dicono che la partita tra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi va al secondo tempo, al ballottaggio. Ecco, di questa cosa nel frattempo siamo divenuti tutti certi. Il segretario che stravince soprattutto al sud è davanti con un distacco tra i 5 e gli 8 punti, lontano dal 51%, ma comunque saldamente in testa. Il dato più sorprendente però è il risultato ottenuto da Matteo Renzi, che miete consensi nelle zone rosse, cosiddette, Toscana e Umbria in testa e nelle città medie. A quasi metà spoglio, attorno al 35%, e si può dire in una battuta che Bersani ha voluto le primarie, ma Renzi ha dato loro un senso e un'anima. Il sindaco di Firenze infatti aveva contro gli stati maggiori di tutti i partiti del centrosinistra, eppure è riuscito a costringere Bersani al ballottaggio, non è poco, soprattutto ha reso chiari i termini della scelta che propone. Rottamazione contro usato sicuro, è stato detto, tradotto in opzioni politiche, cambiamento radicale contro mantenimento dello status quo. Una sfida elettrizzante quella di Renzi, ma generatrice contemporaneamente di molti timori. Il nuovo infatti spesso spaventa, e spaventa ancor di più in fase come quella attuale, quando la crisi che scuote il paese non invita certo a salti nel buio. Il cambiamento, conclude Federico Geremicca sulla Stampa di questa mattina, la piccola rivoluzione a molti sembrerà a portata di mano, alcuni ne saranno esaltati, altri forse spaventati. E così l'interrogativo alla fine resta lo stesso, se è meglio scommettere sulla rottamazione o andare più tranquilli, tornando a scegliere l'usato sicuro. I giornali sono anche pieni di cronaca. Diciamo che la cosa che divertente, come dicevamo, erano i Twitter di questa serata, tant'è che gli stessi protagonisti ne hanno fatto larghissimo uso e ne hanno letti e scritti moltissimo. Dal Corriere della Sera Monica Guerzoni scrive: la buonanotte di Pierluigi Bersani è un tweet che scolpisce insieme felicità e preoccupazione, giornata strepitosa, non me la si rubi perché l'ho voluta io, abbiamo fatto un regalo al paese. Alle 23.07 il segretario del PD era entrato esultando al Bersani Point di Piacenza, la sua città. Abbiamo vinto, sono stracontento. Abbraccia a distanza Matteo Renzi, lo ringrazia e al tempo stesso lo punzecchia. Dice che ho accettato la sua proposta di fare le primarie, ma no. Questo in amicizia non glielo consento. Le primarie sono io che le ho volute. Se vince lo farà ministro. Renzi è stato un protagonista, ma non facciamo mica quei bilancini lì. Io non li faccio e lui non li farebbe. E quando gli chiedono cosa farà per conquistarsi i voti di Vendola, il segretario quasi fa l'offeso. Non aprirò tavoli e tavolini. Quindi un giorno dopo delle primarie che si apre all'insegna di una certa eleganza. Non c'è rabbia tra i contendenti, ma sembra esserci prevalere davvero uno spirito positivo che ha segnato appunto anche la partecipazione. Commenta un po' con gli stessi toni, anche se da un'altra prospettiva, Il Tempo con Mario Sechi, che intitola il suo editoriale Una lezione al centrodestra. Ho visto le file dei cittadini, scrive Mario Sechi sul Tempo di questa mattina. Ho visto giovani e anziani attendere per ore il loro turno. Ho visto Matteo Renzi mettersi in fila come tutti gli altri. Ho visto la politica nella sua espressione migliore. È una lezione per il paese, per un centrodestra che deve rifondarsi a prezzo di grandi sacrifici, quella che viene dalle primarie del centrosinistra. Quasi 4 milioni di elettori sono una risposta all'antipolitica, alla diserzione della comunità civile. Saranno molti di più poi, in realtà, i partecipanti, alla demagogia che la crisi alimenta. Ci sarà tempo per dividersi e condurre una battaglia delle idee per far uscire il paese dalla crisi, ma quello che è accaduto ieri è un tesoro che non va disperso e un monito per l'area moderata. Non si torna indietro, voltare pagina è un imperativo. Bersani, Renzi, Vendola, Puppato e Tabacci sono stati protagonisti di una pagina da ricordare. Il segretario del PD ha mostrato la sua tempra, il sindaco di Firenze ha confermato di essere un investimento per il futuro. È il gioco democratico e lo scrivo senza retorica, con il mio modo secco di raccontare la politica. Complimenti a loro e complimenti a Giorgia Meloni, che ieri sera è andata nella sezione storica dei Compagni in via dei Giubbonari a Roma. Brava, spero che in Italia si impari dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla scuola anglosassone, che concede all'avversario il giusto onore, riconosce le sue buone azioni e riesce a superare non il confronto, anche aspro, che deve esserci, ma lo spirito di guerra senza quartiere, di guelfi ghibellismo, che corrode da tempo la vita pubblica italiana. Le primarie del centrosinistra sono un buon punto di partenza per ricostruire una comunità politica. Il PDL in queste ore discuterà il destino delle sue primarie. Berlusconi deve decidere se fare o no la sua lista. La mia opinione è nota, ma la ribadisco ancora: è ora di voltare pagina. Il Cavaliere non può fare la sua lista, ma mi attendo che in quel partito ci sia un gruppo di uomini e donne in grado di scrivere una storia nuova. Non è una questione né di voti né di seggi. Berlusconi ha il pieno diritto di presentarsi ancora, ma non quello di tenere prigioniero della sua figura un intero blocco politico. Ora, conclude Mario Sechi sul Tempo di questa mattina, attendo che nel centrodestra emerga la voce di chi ha coraggio, fantasia e visione del futuro. Che cosa succede adesso? Quali sono gli scenari politici che si presentano? Ne scrive sul Corriere della Sera Maria Teresa Meli, con un attacco che mi ha colpito. Le liste le faremo noi, non lasceremo mica mettere bocca al ragazzetto. Parola di Franco Marini. I candidati li deciderà il partito, di certo non Renzi. Parola di Rosi Bindi. Ma nella notte delle primarie queste parole sembrano scritte sull'acqua. Così Maria Teresa Meli comincia il suo articolo sul Corriere della Sera, che continua all'interno, e ci ricorda qual è il clima con cui queste primarie sono partite, cioè un clima che ha visto nei confronti di Renzi una grandissima diffidenza interna. Comunque vada a finire, scrive Maria Teresa Meli, la partita del secondo turno Matteo Renzi ha strappato il ballottaggio e sulla scena rimangono solo lui e Pierluigi Bersani, tutti gli altri sono come d'incanto scomparsi, anche se Massimo D'Alema dice la sua e Bindi rappresenta il PD di rito bersaniano al TG3. La sfida è tra il sindaco e il segretario e inevitabilmente il primo, che rappresenta una fetta importante dell'elettorato del centrosinistra, metterà becco nella gestione della linea politica. E non solo, dovranno passare per me, è la convinzione del primo cittadino di Firenze, che scherzando ma fino a un certo punto osserva: la cosa divertente è che se non sbagliamo nulla rischiamo di vincere. Ma questo è un film che, semmai verrà proiettato, riguarda domenica prossima, ricordo che sarà il giorno del ballottaggio. Però un paletto Renzi lo vuole piantare da subito, a prescindere dal voto del 2 dicembre, che comunque vede ancora Pierluigi Bersani come il favorito. Abbiamo imposto l'agenda e stiamo cambiando per sempre questo partito. Poi proveranno ad ammazzarci, ma va bene lo stesso. La sfida del futuro si gioca tutta al secondo turno, per questa ragione sono già partite le polemiche sulle regole. Chi potrà votare e cosa dovranno fare gli elettori che ieri non hanno partecipato alle primarie? C'è da scommettere che questo sarà il nuovo pomo della discordia tra bersaniani e renziani. Ma in questa notte in cui il centrosinistra è riuscito a raccogliere attorno a sé oltre 4 milioni di elettori, il segretario preferisce pensare positivo. Le primarie sono state uno strumento utilissimo per respingere il tentativo di chi cercava di mettere fuori gioco il PD. Le primarie aprono al dopo Monti. E questo è un fatto indubbio su cui due contendenti concordano, ma è più un governo guidato da un tecnico, giurano sia Renzi sia Bersani. Renzi infatti è convinto che se mai dovesse vincere il Partito Democratico riuscirebbe ad allargare il suo bacino elettorale. L'evoluzione del partito del Lingotto a vocazione maggioritaria. È questo l'obiettivo di Renzi. Questo direi che è un dato importante da ricordare. Tant'è vero che il primo cittadino del capoluogo toscano ritiene che non occorra stringere alleanze con l'UDC. Se vinco alle primarie, è il suo ritornello, di certo non mi metto con Casini. Non la pensa così Bersani, che comunque è convinto di vincere lui la sfida del 2 dicembre. L'esito del voto di ieri, conclude Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, ha una sua influenza e non di poco conto su tutta la vita politica italiana. Per esempio sulla legge elettorale, prima della conclusione delle primarie sarà difficile stringere un'intesa e questo lo ammettono anche nel centrodestra. Bersani sorride, non ha nessuna intenzione di cedere a una riformetta che impedisca la governabilità. Renzi è d'accordo e dice quello che il segretario pensa e non può dire. Meglio l'orrendo porcellum di una schifezza peggiore. Ecco, così diciamo. siamo un po' messi. Sulle altre, diciamo, spigolature che hanno riguardato le primarie, vi segnalo sull'Unità un lungo pezzo che parte dalla prima, sull'endorsement un pochino contestato, ma insomma più che altro controverso, di Susanna Camusso, leader della CGIL. E che in TV, intervistata da Lucia Annunziata, ha detto: ho votato Bersani. Sul lavoro ha criticato Renzi, dicendo che è molto lontano da noi, e però appunto il sindaco di Firenze le ha contestato che a urne aperte non doveva manifestare la sua intenzione di voto. Massimo Franchi sull'Unità scrive: passata da ben due direttori, Lucia Annunziata e Ferruccio De Bortoli, alla fine dei 30 minuti di intervista televisiva, Susanna Camusso rivela di aver votato Bersani. Lo fa a mezz'ora su Rai 3, dopo aver ribadito la sua ritrosia a rendere pubblica la sua scelta per evitare di continuare a tirare per la giacca la CGIL. Io non sono un dirigente politico come Prodi, che De Bortoli, in un tweet letto in diretta da Annunziata, aveva accomunato a Camussi nel non rendere pubblico il proprio voto. Rappresento un'organizzazione sindacale. L'opinione del segretario generale non può essere un condizionamento. Le motivazioni le aveva spiegate prima in tanti comizi. L'attenzione al lavoro, la prima richiesta che la CGIL aveva fatto a tutti e cinque i candidati delle primarie del centrosinistra. E proprio sulle proposte sul lavoro c'è la distanza nei confronti con Matteo Renzi. Se vincesse non sarebbe una tragedia, ma sarebbe un problema, perché le sue ricette sul lavoro, quelle ascoltate all'ultima Leopolda, sono molto distanti dalle nostre. La seconda ragione è quella che il segretario generale della CGIL non crede agli uomini soli al comando, sebbene per arrivare a un nuovo governo ci sarà da ragionare in ogni caso e le proposte sarebbero mediate. Dell'altra figura di spicco del centrosinistra, appunto Prodi, su Repubblica, intervistato, ecco, invece non si lascia andare a nessuna dichiarazione di voto, ma ripete che adesso c'è la necessità di un ballottaggio alla francese, e nel paese, sottolinea Prodi in un'intervista a Giovanni Egidio pubblicata oggi su Repubblica, c'è di nuovo voglia di politica. Nessuno esce indebolito da questo responso. Io tornerò a votare e certamente non dirò per chi. Ma andiamo a vedere che cosa succede nel fronte governativo, perché in tutto questo Monti ha dichiarato, quasi tutti i giornali lo mettono in prima pagina, che sul 2013 non esclude un suo contributo. Rifletterò su tutte le possibilità, nessuna esclusa. Sto leggendo dal Messaggero un articolo di Gentili, in cui eventualmente io ritenga di poter dare il mio contributo al migliore interesse dell'Italia. Il presidente del Consiglio Mario Monti parla della situazione economica e del suo impegno personale. Sarà una decisione mia se accettare di dare un contributo. Mi affiderò molto alla valutazione del capo dello Stato e sulla crisi, osserva, credo che il peggio sia passato. Il pezzo di Alberto Gentili continua all'interno. Dopo tre giorni di silenzio, Mario Monti commenta lo stop di Giorgio Napolitano alla sua candidatura alle elezioni. Da una parte il premier tiene a sottolineare che la decisione è sua, dall'altra non fa trasparire alcuna irritazione. Anzi, terrò in massima considerazione l'opinione e i consigli del capo dello Stato. Il professore sceglie il salotto di Fabio Fazio, dove è andato a presentare il libro La democrazia in Europa, scritto insieme all'europarlamentare francese Sylvie Goulard, per affrontare il nodo dei rapporti con il Quirinale e del suo eventuale impegno politico, e lo fa in modo molto felpato. Cosa farò? Non so, rifletterò. Sarà una decisione inevitabilmente mia, comincia seduto sulla poltrona di Che tempo che fa. Ma poi, rivendicata l'autonomia di giudizio, Monti si affretta a certificare gli ottimi rapporti con il Colle. Non ho preso in alcun particolare modo le parole di Napolitano e nella mia decisione mi affiderò molto alle valutazioni e ai consigli del capo dello Stato su quanto ha da dire in generale e a me in particolare. Questa la cronaca è presentata, come dicevo, sul Messaggero, ma trattata su tutti i maggiori giornali. Ecco, che cosa succede dalle parti del centrodestra? Ne parla innanzitutto Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, in un articolo La scelta di Alfano per frenare la caduta, in cui scrive: con le primarie il PD ha ripreso vigore e centralità nel dibattito pubblico. Con le primarie che svaniscono all'orizzonte, il PDL raggiunge invece il punto più alto di confusione e marasma. E davanti a sé ha poche ore per decidere se presentarsi alle elezioni di primavera con un minimo di orgoglio ritrovato oppure come un partito in rotta, liquefatto, destinato a trasformare una possibile sconfitta nella rovina del centrodestra italiano. Berlusconi soprattutto, ma anche l'intera dirigenza del PDL, scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera di questa mattina, dovrebbero pensare ai milioni di elettori del centrodestra che non hanno più casa politica piuttosto che alle loro incomprensibili beghe di apparato e di clan. L'andiriviene del fondatore carismatico di Forza Italia e del PDL appare privo di ogni logica. Le sue oscillazioni assomigliano ormai a scatti umorali che privano il centrodestra di ogni prospettiva. Regalando milioni di voti all'astensione o al grido grillino. E anche Alfano non può permettersi una totale mancanza di reazione nei confronti dei diktat di Berlusconi e del gruppo di fedelissimi che sta portando il Cavaliere e l'intero partito in un bunker senza futuro. O si decide che il prossimo candidato è il frutto delle primarie del PDL, oppure si decide di sottomettersi alla volubilità di un capo che si smentisce ogni giorno, appare in TV con l'espressione di chi sta vivendo una disfatta, rancoroso e livido con i suoi che osano conquistarsi uno spazio di autonomia, con la voglia di sfasciare quello che si è costruito, nell'assoluta indifferenza di ciò che pensano milioni di italiani che in questi anni hanno dato fiducia al centrodestra. Le primarie potrebbero rimettere in circolazione un minimo di passione politica in un partito che non riesce più a dire qualcosa di convincente, un tonificante democratico in un partito che non ha mai avuto una vita democratica e che quindi può vedere in una nuova discussione pubblica il principio di una rifondazione. Il bivio è qui, adesso, non tra una settimana. O nel PDL si ritrova un soprassalto di orgoglio, una voglia di giocare la partita, oppure, come si sta vedendo in questi giorni, è l'annuncio della fine del centrodestra con la prospettiva di un sistema politico squilibrato, con un elettorato in fuga verso approdi che non esistono più. Una fine ingloriosa anche per il bipolarismo italiano, non solo della Seconda Repubblica. Così Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Di diverso tono, assolutamente, l'editoriale di Alessandro Sallusti sul Giornale, dal titolo Forza Italia, ma non solo. Forza Italia, scrive Alessandro Sallusti sul Giornale, mi auguro che il presidente Berlusconi decida di tornare alle origini anche nella forma oltre che nella sostanza. Forza Italia è un'esortazione e Dio sa quanto sia attuale. Se davvero come pare il PDL si dividerà in un modo non ostile, tanto di guadagnato per tutti. Qualsiasi contraccolpo non potrà essere più dannoso e pericoloso dell'attuale situazione di separati in casa. Il PDL non può perdere un secondo e più a fare altrettanto, pena lo spappolamento definitivo dell'elettorato. Ecco, Sallusti però invita il presidente Berlusconi a trovare lui una soluzione per il centrodestra. Ecco, il nome di Sallusti ci fa cambiare argomento e proprio pensando al DDL che in questi giorni richiama il suo nome, andrei ad affrontare il tema dell'informazione e della legge sulla diffamazione di cui parlano tutti i giornali. So che è un tema controverso perché sembra interessare solo i giornalisti o comunque di nuovo una certa casta, ma in realtà un tema che, se privato dei suoi aspetti personalistici, tocca invece il cuore dell'informazione e quindi di tutti noi. E leggo a questo proposito l'articolo di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, che apre il giornale e l'editoriale di questa mattina. Sembra quasi che sia un problema dei giornalisti la legge sulla diffamazione che il Senato si appresta a votare oggi. Invece è un problema dei cittadini, il coacervo di contraddizioni e irrazionalità precipitate nel testo a forza di colpi di mano e spesso sotto il passamontagna del voto segreto. Dalle multe anche di 50.000 euro, tali da ipotecare i bilanci di testate medio-piccole, al divieto di replicare, alle rettifiche quand'anche espongano palesi falsità, fino al carcere per il cronista, ma non per il direttore, quando pure concorrano nella medesima diffamazione. Questa legge riguarda tutti, perché dal diritto di ricevere informazioni necessarie a operare consapevoli scelte quotidiane dipende la salute di una società. E per questo un organo di informazione che mente non è solo una bega tra giornalisti, ma un problema che avvelena l'intera collettività e fa perdere ai fatti il loro valore di realtà. Nel contempo, in tema di libertà di manifestazione del pensiero, la Corte europea dei diritti dell'uomo raccomanda però che la misura dell'ingerenza punitiva dello Stato sia strettamente proporzionata alla tutela dell'onore e della reputazione e non sconfini invece in sanzioni di per sé tali da dissuadere i media dallo svolgere il loro ruolo di controllori. Perciò Strasburgo non include la diffamazione, ma solo l'istigazione all'odio e alla violenza tra le circostanze eccezionali che giustificano il carcere per i giornalisti e boccia persino le pene pecuniarie se sproporzionate nell'entità. Ecco dunque che ad alimentare lo scombinato progetto normativo in cantiere resta solo la parimenti arrogante pretesa di impunità di un certo giornalismo, incline a spacciare le diffamazioni per reati di opinione e a chiamare diritto di critica la licenza di attribuire consapevolmente a qualcuno fatti falsi. Ecco, mi sembra che qui Luigi Ferrarella tocchi davvero un punto importante per tutti. Più credibili, continua sul Corriere della Sera, sarebbero oggi le critiche alla legge se da parte dei giornalisti fosse stato sempre rigoroso il rispetto delle regole deontologiche. Tuttavia, bilanciare due diritti garantiti dalla Costituzione non sarebbe impossibile fuori dalla presunzione di farne prevalere in maniera acritica uno sull'altro. In caso, ad esempio, di errore commesso in buona fede dal giornalista a ripristinare verità e onore del diffamato, gioverebbe, ben più del carcere o di un maxi assegno, un più responsabile esercizio del rimedio della rettifica, senza esagerate rigidità, ma anche senza quelle furbizie che troppo spesso nascondono nell'angolo di un'ultima pagina ciò che di falso era stato gridato in prima. In questi altri analoghi gesti di autocorrezione nessuno potrebbe denunciare bavaglia alla libertà di stampa, a patto che contemporaneamente sia finalmente prosciugata l'opacità dell'odierno finto proibizionismo, dando ai giornalisti un diretto e trasparente accesso agli atti della pubblica amministrazione sulla scia americana del Freedom of Information Act, datato 1966 e già nel 1974 contemperato con le esigenze della privacy, e arginando con un contrappasso le cause quanto più temerarie, tanto più economicamente intimidatorie, cioè con la previsione di un risarcimento al giornalista in proporzione al valore della maxi richiesta danni che risulti palesemente infondata. Ecco, così conclude Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera in un editoriale dal titolo «Quelle norme così sbagliate», e affronta il medesimo tema, diffamazione, una legge sbagliata, Stefano Rodotà su Repubblica. Vi leggo solo l'attacco perché il tema mi sembra sia chiaro e sia stato sufficientemente affrontato. Nata malissimo, la vicenda della nuova legge sulla diffamazione rischia di finire ancor peggio. Non era imprevedibile, si erano subito sommati due pessimi modi di legiferare: la triste abitudine italiana alle leggi ad personam, non a caso si parla di legge Sallusti, e un modo di produrre il diritto contro il quale i giudici inglesi avevano messo in guardia fin dall'Ottocento, riassunto nella formula Hard Cases Made Bad Law, dunque tradotto, i casi difficili producono cattive leggi, dunque il rischio di una risposta legislativa distorta perché ritagliata su una situazione eccezionale o estrema. Questo Stefano Rodotà, che continua il suo commento su Repubblica. A questo punto vorrei cambiare argomento e andare a vedere che cosa succede nel mondo. E ne abbiamo sentito già a Radio Tremondo, ma oggi è stato il giorno in cui in Catalogna ha prevalso la paura di allontanarsi dall'Europa e quindi c'è stata una battuta d'arresto nella corsa al secessionismo della Catalogna. Ha perso consensi nelle elezioni amministrative il principale partito che aveva in programma il referendum per la separazione, e anche se nel loro complesso gli indipendentisti sono al 45%, e i partiti catalanisti, i cosiddetti catalanisti, perdono seggi da 76 a 74, mentre invece quelli spagnolisti, che sono favorevoli, diciamo, allo status quo, ne guadagnano da 21 a 28. Quindi alla fine la paura di allontanarsi dall'Europa ha vinto e il cammino verso l'indipendentismo diventa più difficile. Ne parlano tutti i giornali, il Corriere della Sera è l'unico ne fa un rilievo importante in prima pagina. Andrea Nicastro scrive da Barcellona: 5 anni fa in Catalogna gli indipendentisti non arrivavano al 25%. Ieri sera, a contare le schede depositate nelle urne delle elezioni amministrative, hanno superato il 45%. Eppure la corsa separatista ha subito una frenata. I partiti catalanisti, presi nel loro complesso, perdono seggi. La maggioranza ha ascoltato slogan come «Espagna ans roba», «La Spagna ci ruba», ricalcato dal bossiano «Roma ladrona», e il ragionamento secondo cui la ricca Barcellona non ha interesse a restare in una Spagna che affoga nei debiti. Per inciso, segnalo come questo punto sia, a mio avviso, il punto più interessante anche per noi, cioè questa Spagna secessionista in questo è sempre stata un po' all'avanguardia anche per alcune poi per alcuni fenomeni italiani. Da indipendenti, continua la lettura di Andrea Nicastro sul Corriere della Sera, si è sentito spesso nei comizi: avremmo i soldi per mantenere ospedali, scuole, infrastrutture, incentivi alle imprese a livelli pre-crisi. Nella realtà le cose sarebbero più complicate, ma quasi la metà dei catalani ha scommesso sull'indipendentismo. Ora dovrebbe cominciare la seconda tappa del viaggio di allontanamento da Madrid e in un paio d'anni dovrebbe essere convocato un referendum sull'indipendenza della regione per dare ulteriore forza negoziale nei confronti del governo centrale spagnolo. Referendum consultivo, illegale, senza altro valore se non quello morale che la maggioranza ha in democrazia, quindi tanto tantissimo. Ma che cosa succederà da quel giorno in avanti è un'incognita, e in più converrà arrivare alla conta quando si sa di non avere la maggioranza assoluta. Ieri sera lo scenario si è fatto ingarbugliato, la politica catalana si è radicalizzata, cala il centro, crescono le ali estreme, hanno vinto gli indipendentisti, ma tra loro hanno perso consensi proprio chi ha voluto questo voto anticipato e sperava in un'investitura plebiscitaria. I due principali partiti nazionali, conclude Andrea Nicastro nel suo reportage da Barcellona, ottengono risultati differenti. I socialisti perdono 4 seggi a favore delle forze alla loro sinistra, un calo doloroso ma non quanto temessero. La leadership nazionale di Alfredo Rubacalba non riesce a guidare il partito fuori dall'ombra di discredito nella quale è caduto durante l'era Zapatero. Il Partito Popolare, invece, mantiene la propria dimensione confermando la virata centrista voluta dal premier Rajoy, perché non intercetta i voti degli spagnolisti arrabbiati che scelgono partiti xenofobi o ipercentralisti. Il separatismo catalano è il segno della decadenza, commenta lo scrittore Pérez Nevert in un'intervista sempre di Nicastro. Non abbiamo più leader capaci di infondere speranza né in Spagna né in Europa, dice lo scrittore. Ma vorrei parlarvi anche di un altro tema di politica estera. Tendiamo a consumare in fretta le vicende che provengono dal mondo e quindi vi porto a fare un passo indietro sulla vicenda Israele-Gaza, di cui già oggi si parla pochissimo, ma segnalo sulla stampa, dalla prima pagina, un articolo di Abraham Yoshua, lo scrittore saggista israeliano, dal titolo «Perché serve un accordo con Hamas?». Durante la guerra di indipendenza del 1948, la Giordania bombardò la zona ebraica di Gerusalemme per diversi mesi, pose le città sotto assedio e impedì i rifornimenti di acqua e carburante. Centinaia di civili rimasero uccisi sotto le bombe, eppure Israele non definì i giordani terroristi e dopo il cessate il fuoco fu avviato un negoziato tra le parti al termine del quale fu firmato un armistizio. Anche i siriani, prima della guerra dei sei giorni, bombardarono per anni la Galilea settentrionale, uccidendo e ferendo molti civili, e un articolo della Costituzione del partito siriano Baath prevede persino la distruzione di Israele. Eppure gli israeliani non hanno mai definito terroristi siriani, li hanno sempre chiamati nemici e negli anni hanno raggiunto vari accordi con loro, fra cui il disimpegno dei rispettivi eserciti dopo la guerra dei Kippur. Gli egiziani guidati da Abdul Nasser proclamarono più volte di voler distruggere Israele ed era questa la loro intenzione alla vigilia della guerra dei sei giorni. Eppure il dittatore egiziano non fu visto come un terrorista ma come un nemico. Di più, neppure i nazisti furono definiti terroristi, commisero indicibili atrocità indossando un uniforme e sottostando agli ordini di un governo riconosciuto. Sono stati i nemici più brutali nella storia dell'umanità, ma non erano terroristi. È arrivato perciò il momento di smettere di considerare Hamas un'organizzazione terroristica e di definirlo piuttosto un nemico. L'uso inflazionato del termine terrorista, tanto caro al nostro primo ministro, pregiudica infatti la possibilità di raggiungere un qualsiasi accordo a lungo termine con questo acerrimo nemico. Oggigiorno Hamas è in controllo di un territorio, possiede un esercito, istituzioni governative, canali radiotelevisivi ed è riconosciuto da numerosi paesi. Un'organizzazione responsabile di uno Stato dovrebbe essere definita nemica, non terroristica. Ma perché è importante la terminologia? È solo una questione di semantica? Non esattamente. Con un nemico si può infatti instaurare un dialogo e concludere accordi anche parziali, mentre tentare dialogare con un'organizzazione terroristica non avrebbe senso e di certo non ci sarebbe nessuna speranza di accordo. Occorre pertanto legittimare il tentativo di stipulare un qualsivoglia accordo diretto con Hamas. Molto interessante trovo questa specifica terminologica di Yoshua sulla stampa, vi invito a leggere l'intero articolo che è molto lungo e che spiega proprio in punti qual è la necessità politica di un accordo con Hamas. Ecco, per quanto riguarda temi che non sono sulle prime pagine ma che sono importanti per il cittadino, segnalo a questo punto sul tema governo imposte la polemica sull'effetto IMU che colpisce il regolamento sugli istituti cattolici, il nodo degli statuti. Vi leggo per spiegare la situazione un articolo dal Corriere della Sera di Maria Antonietta Calabrò dal titolo «Effetto IMU, resteranno solo le scuole dei ricchi, allarme dei genitori, rette simboliche esentasse, un pasticcio». Scuole cattoliche contro l'IMU, adesso scendono in campo i genitori degli alunni, rimarranno aperte solo le scuole paritarie per ricchi, dicono. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento dell'IMU del Ministero dell'Economia riguardante le scuole paritarie no profit, il presidente di AGESH, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Roberto Gontero, accusa il governo di non aver mantenuto le promesse. Nel corso dell'anno 2011-2012 le 13.808 scuole paritarie italiane hanno perso 11.594 studenti su un milione e oltre di iscritti a causa della insostenibilità delle rette. Una situazione che naturalmente si aggraverebbe se le scuole già in gran parte in perdita dovessero anche pagare la nuova IMU. Ecco, questa la questione sollevata, vi ricordo, sul Corriere della Sera ma anche su Repubblica per le scuole paritarie. So che è un tema che interessa molti ascoltatori di Radio 3. La crisi colpisce l'Italia, sono tanti gli indicatori che ce lo ricordano, e su Repubblica si legge un pezzo bello, direi, se non fosse poi amaro nei contenuti, La famiglia Brambilla non va più in vacanza, di Fabio Tonacci. 2012, fuga dalle autostrade. Gli italiani rinunciano sempre di più a una delle loro passioni nel weekend. Caricare in auto la famiglia, imboccare il casello più vicino e guidare fino a una città d'arte, al mare, al lago, in montagna, dai parenti. I transiti autostrade negli ultimi 2 anni sono diminuiti del 6,2%, si sono accorciati di qualche chilometro e sono crollati meno 9,5% nel centro-sud. Ecco, è un lungo articolo quello di Fabio Tonacci, che segue nelle pagine interne di Repubblica, che vi invito a leggere perché è un indicatore che credo ognuno possa misurare anche all'interno del proprio nucleo. Vorrei dedicare questi ultimi minuti un articolo di Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera. Ricordiamo che c'è stata la giornata mondiale della violenza sulle donne. Il titolo dell'articolo di Di Stefano è «Violenza sulle donne, l'ipocrisia delle parole». Il risalto dato dall'informazione alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne non è riuscito a dissipare un vago senso di ipocrisia. Il messaggio era chiaro e nobilissimo, ma diciamo la verità, l'uomo rimane padrone anche nelle nostre parole. Scrive così Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, in un articolo che parte dalla prima pagina. Diciamo la verità, il giusto risalto dato dai giornali, dalle televisioni e dal web alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si è celebrata ieri con manifestazioni ovunque, non è riuscito a dissipare un vago senso di ipocrisia. Il messaggio era chiaro e nobilissimo: è infame che un numero enorme di donne, giovani, adulte, italiane o straniere, vengano uccise, torturate, malmenate dagli uomini, spesso compagni, mariti, fidanzati, amanti, ex amanti respinti, padri e fratelli. Femminicidio è la parola coniata per definire un crimine diffusissimo che un tempo non aveva neanche un nome. Dunque, perché ipocrisia? Perché passato il 25 novembre la cultura e le parole che esprimono le violenze perpetrate dagli uomini sulle donne rimarranno quelle di sempre. L'omicidio di una bella ragazza, il filo rosso Chiara Poggi, Sara Scazzi, Era Gambirasi o Melania Rea, finisce per attivare una curiosità morbosa. Meglio se della vittima si reperiscono immagini ammiccanti, trascorsi nebulosi, comportamenti socialmente non irreprensibili. Diventano casi ad alto tasso di notiziabilità, riempiti di particolari succulenti che vengono considerati non indispensabili per altri crimini comuni. I moventi sessuali a cui vengono ricondotti e che certo esistono si colorano di innumerevoli connotazioni spiattellate al lettore con malcelato compiacimento. Diciamo la verità, anche quando cresce l'indignazione, il racconto e le parole sono sempre quelli. Nel cliché della donna oggetto quasi passivo della violenza, la sottolineatura estetica non manca mai. Si spreca l'aggettivo bella, un aggravante o un attenuante? La relazione è sempre lui-lei, mai lei-lui. Il protagonista è sempre il maschio che conduce i fili della relazione e li taglia brutalmente se necessario. Il verbo al passivo ne è una spia, è lei che viene violentata, raramente è lui che la violenta. Diciamo la verità, l'uomo rimane padrone anche nelle nostre parole. Ecco, curiosamente questo articolo sulla terminologia, no? Ricorda quello di Yoshua, mostra quanto le parole siano importanti. E conclude Paolo Di Stefano dicendo: le spie semiologiche, diciamo la verità, emergono con enfasi nei resoconti noir, ma affiorano nella quotidianità della comunicazione diffusa, rosa o bianca che sia, e forse per superare l'ipocrisia sarebbe utile partire da lì. Ecco, vorrei come ultima lettura, non faccio in tempo, ma proprio su questo tema del femminicidio, vi segnalo sulla Stampa, pagina 15, un reportage di Mark Franchetti dal Daghestan, luogo di cui si sente parlare pochissimo, nel cuore del Caucaso, in cui si racconta di Aminat, una ragazza che da giovane attrice di belle speranze è diventata kamikaze per vendicare il marito ucciso. E in questo articolo Mark Franchetti, che scrive da Mosca, ci apre uno spaccato di un mondo molto lontano per un verso, ma molto vicino e preoccupante per le dinamiche di terrore e di integralismo che mette in atto. E ecco, a questo punto interrompo, finisce qui la nostra rassegna di oggi, e ci sarà una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo per il filo diretto con voi ascoltatori.